Grazie. Allora, il mio compito è quello di introdurre il tema e di introdurre soprattutto il nostro graditissimo ospite, che non è però la prima volta, per cui non posso dire, sono privato della gioia di poter dire la prima volta che lo ospitiamo, perché non è la prima volta, per fortuna, perché adesso, immagino la maggior parte di voi lo conosce, ma dirò qualcosa per chi non lo conosce. E, allora, il giorno del ricordo, secondo il testo della legge istitutiva, appunto, voluta dal Parlamento italiano il 30 marzo 2004, legge 92, dice testualmente, fra le altre cose, il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo, ci sentite? Se non lo chiedevo però non l'avreste detto. In memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano, dalmata, delle vicende del confine orientale, cioè di un periodo storico per quello che riguarda questi due fenomeni descritti, cioè nominati, toccati, foibe, esodo, giuliano, dalmata, la questione delle vicende del confine ovviamente orientale sono di più lungo periodo, ma per quello che concerne questi due primi e fondamentali punti su cui la legge si struttura, un periodo che va sostanzialmente dal 1943 al 1956, ma forse 1960, nel senso che poi il fenomeno dell'esodo ebbe appunto un appendice e si arrivò a consumare appunto fino alla fine dei primi, quindi 20 anni, un po' come 15 anni dopo la fine della guerra. Questo per quello che riguarda la legge, questo è il motivo per cui noi oggi, come istituto storico, abbiamo l'obbligo, il dovere, ma lo facciamo con la estrema convinzione di quello che comporta, appunto, di parlare di questo fenomeno storico. Poi vedremo, Frediano ci spiegherà, lo inquadrerà, ci aiuterà a capire. La legge, il 10 di febbraio, il giorno commemorativo memoriale, il 10 di febbraio, perché il 10 di febbraio, nelle date memoriali, è sempre importante ricordare il giorno e soprattutto sapere perché. Il 10 febbraio è il giorno in cui vengono firmati dall'Italia i patti, diciamo, che fanno uscire l'Europa dalla guerra, quindi il Trattato di Parigi, naturalmente come ogni trattato che chiude un conflitto bellico, significa una rimodellazione dei confini e della geografia, in questo caso europea. Infatti questa geografia verrà rimodellata anche per concernere l'Italia, paese naturalmente co-belligerante, quindi in una strana posizione come interlocutore di questo trattato di pace, perché aveva vinto ma aveva anche perso. E in particolare, ecco perché la data del 10 gennaio, questo giorno del ricordo, la cessione dell'Istria, 10 febbraio scusate, dell'Istria di fiume Zara, in quei territori appunto, che vengono assegnati all'Jugoslavia. Ecco, quindi ho detto la data. Le cifre, quanta popolazione, quanti esseri umani riguarda questa dinamica di violenza, questa estrema violenza che si produce in quegli anni, ne parlerà Frediano. Vorrei solo dire che è una delle pagine della storia del Novecento che più si è prestata, che più è stata utilizzata al conflitto politico dall'immediato dopoguerra, che più è stata dimenticata, che più è stata tirata da una parte e dall'altra, che più ha prodotto discussione e che in qualche maniera, si spera, si è un po' ricomposta, non riconciliata, ma ricomposta perlomeno sul piano storiografico, che è quello che in prima battuta interessa a noi, essendo l'istituto storico, a partire dagli anni, dalla fine degli anni Ottanta, cioè da quando, col crollo del sistema bipolare con cui si erano retti gli equilibri mondiali, a est-ovest si aprono gli archivi e c'è una nuova stagione, per così dire, anche di collaborazione, di disponibilità, di esaminare le ragioni dell'altro, ed è infatti del 1990 una richiesta direi di straordinaria lungimiranza votata dal Consiglio Comunale di Trieste, esattamente il 24 settembre 1990, con cui si chiede la costituzione di una commissione bilaterale Italo-Jugoslavia, che esisteva ancora la Jugoslavia, proprio per lo studio di questi fenomeni. Ed è, lo trovo, dico, di straordinaria lungimiranza, perché questa riflessione del 1990 precede di almeno un quindicennio la grande riflessione che viene prodotta oggi in seno all'Unione Europea su come si possa fare una storia comune europea e che per esempio ha portato al varo di manuali di storia importanti, non so, per esempio questo in seguito a un'intesa francese del 2006, manuali su due restanti, in questo caso storico e tedesco, sulla questione della prima guerra mondiale, no? Che vede francesi e tedeschi contrapposti. E questa credo sia una via fondamentale, vero Frediano, perché si possa in qualche maniera compiere e costruire una generazione che abbia una consapevolezza proprio della storia europea. Ma questa riflessione che viene portata avanti a Trieste, non un caso, è una città che in quegli anni diventa centrale naturalmente, è la città forse da questo punto di vista più sensibile, che più incarna le grandi tematiche delle violenze del Novecento. Diventa Trieste, città dimenticata, città meravigliosa, una città che a quel punto assume un ruolo. Questa riflessione porterà due anni dopo al varo di commissioni, naturalmente nel frattempo esplode l'Jugoslavia, dunque non c'è più un interlocutore, non è più Belgrado l'interlocutore, ma il governo italiano intende portare avanti questa operazione di riflessione affidata sul piano storico e insieme a Croazia, insieme a Slovenia, vara la costituzione di due commissioni miste di storici proprio con l'obiettivo di studiare le relazioni sul confine orientale che riguardano in questo caso i nuovi stati di Slovenia e di Croazia. La commissione mista italo-croata non partirà mai, mentre la commissione italo-slovena, composta da 14 storici, lavorerà per 7 anni, verrà presentata a Capodistria il 25 di luglio del 2000, questa relazione, rapporto finale sulle relazioni italo-slovene 1980-1956, quindi naturalmente la parte più calda, quella che interessa di più, è quella legata ovviamente a quel periodo che prima definivo 43-56. Si trova su internet, vedetela, curiosamente questa commissione ha pochissima, gli atti di questa missione, pochissima diffusione, e in realtà la lettura di questi atti sono un saggio di una sessantina di pagine di grande interesse e forse varrà la pena uno dei prossimi giorni del ricordo magari dedicare una riflessione anche di ricostruzione appunto di quel che cosa quella commissione ha detto. Bene. Giorno del ricordo che arriva e rincorre il giorno della memoria. Allora sapete, per gli storici memoria è già problematica, i rapporti storia e memoria sono molto complessi, ne abbiamo discusso, ma immaginatevi col ricordo, cioè storia e ricordo è qualcosa che perché lì poi entrano. Ecco, allora noi, Istituto Storico, facciamo questa riflessione, la consideriamo una pagina di storia e abbiamo invitato oggi lo passo alla presentazione di Frediano Sessi, a parlarne un intellettuale in senso pieno, e lo dico penso conoscendolo da parecchi tempi, apprezzandolo, collaborando con lui, essendo come dire all'interno del, per mia fortuna, del gruppo di persone con cui si parla di questi temi. Bene, Frediano Sessi, dico intellettuale, vorrei definirlo intellettuale, anche a 3 o 4 giorni, poco tempo dalla morte, dalla scomparsa di un grande intellettuale europeo che è Svetlana Todorov, che qui vorrei anche ricordare, che ci ha lasciati 3 giorni fa. Vorrei dire che è stato a Verona 20 anni fa in una conferenza, all'epoca aveva 58 anni, Svetlana Todorov, e adesso ne aveva 77, è stato un grandissimo intellettuale, è una delle figure che si... Com'è? Matvejevich, un altro grande intellettuale più anziano, scomparso anche lui qualche giorno fa. Li abbiamo persi, certo. Non è un caso che siano entrambi storici pensatori della parte europea dell'est, appunto, di cui un po' anche ci occupiamo oggi. Allora, Frediano Sessi, farei prima dire cosa non ha fatto nella sua vita nel ruolo di intellettuale, Frediano di cosa ha fatto. Cercherò di essere abbastanza breve, anche però di farvi capire la complessità e la ricchezza della sua riflessione. È tante cose, è romanziere, è saggista, è ricercatore, è divulgatore, è traduttore, è consulente editoriale, è pubblicista, è docente universitario, insegna tra le altre cose al master di Roma 3, il master di secondo livello per la didattica della Shoah, e quindi vedete, quando io dico intellettuale, ecco, immagino, parlo con cognizione di causa, nel senso che credo che vi si sia adatti perfettamente a Trigliano Sessi questa descrizione, questo ruolo che purtroppo oggi è un po' passato di moda, ma insomma invece ne abbiamo molto bisogno. Allora vorrei ricordare brevemente come romanziere tre titoli, 1991 Il ragazzo celeste, che oggi si direbbe docu-fiction, nel senso Trigliano come romanziere lavora molto sulla, essendo un ricercatore, uno storico e un sociologo, lavora molto sul dato fattuale che poi integra in quanto romanziere con quella libertà maggiore che consente il romanziere, laddove il documento gli consente solo delle ipotesi o dei ponti da costruire e quindi non c'è materiale magari per fare un saggio. Quindi Il ragazzo celeste, che è una sorta di investigazione sull'assassinio nel 1975 a Reggio di Alceste Campanile, 1991, cioè 5 anni prima che Paolo Bellini dichiarasse di essere stato un assassino, quindi un romanzo, uno scritto in qualche maniera che anticipa poi tutto un caso che fu un omicidio politico molto misterioso. Qualche anno dopo, 2000, Nome di battaglia Diavolo, ancora alle prese con un caso maledetto, implicato, coperto da finito, cioè l'omicidio avvenuto il 18 giugno 1846 di Don Pessina, per cui venne incolpato un militante comunista che dovette vivere appunto con questa colpa infamante, se si era nell'immediato dopoguerra in quella famosa regione che non ho chiamato il Triangolo Rosso, ma che poi ebbe, ed è una crime story, se volete, un'investigazione di che cosa succede sia fattualmente, ma che cosa succede nelle teste di queste persone, di questi militanti che escono dalla guerra, no? E poi molto più recentemente, per farvi capire come poi i suoi temi siano anche si allarghino, si chiama Il segreto di Barbiana, 2008, la storia di Don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro, questo è il sottotitolo, romanzi, ma poi c'è qualcosa di molto importante che l'ha portato per esempio nei giorni scorsi a tenere un ciclo di conferenze invitato dall'Istituto Italiano di Cultura di Atene, perché è stato tradotto in greco un suo romanzo, un'attività che corre parallela, non meno importante, e che dà anche la misura dello sguardo di Trigliano, dell'attenzione che Trigliano Sessi ha per i pubblici, non per il pubblico, che è la scrittura di romanzi per i ragazzi, e non solo romanzi per i ragazzi, che tutto sommato è un'attività nobilissima, che ha ma di saggi per i ragazzi. E questo, devo dire, è qualcosa di abbastanza straordinario nel panorama, cioè la divulgazione in forma romanzesca, quindi con le strutture della narrazione appunto del romanzo, ma anche la costruzione scientifica, quindi l'alta divulgazione per età, fasce di età. E ultima fermata Auschwitz, Einaudi 1996, ristampata, che è il libro che è stato premiato appunto anche nel senso che è stato tradotto, a cui dicevo prima, Isola di Rab, quindi questa ancora una volta si, vedete, poi si passa appunto in territorio jugoslavo, questa terribile isola che abbiamo visitato, che era un carcere politico di rieducazione dei cominformisti, Mondadori 2001, ma in versione appunto per un pubblico scolare. Più recentemente Primo Levi, di cui Trigliano è un grande studioso, l'uomo, il testimone, lo scrittore. Campo saggistico, autore di un bestseller, beato lui, che è Auschwitz 1940-1945, Rizzoli, non so quante edizioni ne siano state tirate, ma che adesso hai avuto appena l'ultima, no? Una volta si diceva 18esimo migliaio, 20esimo migliaio, non so che migliaio sei. Auschwitz. Un altro libro importante dove Trigliano si occupa appunto anche delle questioni legate al confine orientale, sempre per Rizzoli, e poi la grande attività di traduttore, insomma ci sono decine di titoli che adesso non cito, perdonami Trigliano perché vale la pena, ma è stato colui che ha introdotto in Italia una delle più grandi pensatrici francesi legati alla deportazione che Charlotte Hebdo, presentando, traducendo, curando un treno senza ritorno del, per PM nel 2002 e donne ad Auschwitz nel 2014, Lassari, ed è davvero un peccato che questa grandissima autrice non sia più conosciuta, perché è proprio una grande autrice. E poi naturalmente vorrei citare ancora, sono alcuni dei titoli, l'operazione di traduzione, ma più che di traduzione, di curatela, che in questo campo significa qualcosa, curatela significa imporre a un editore un titolo, seguirlo, difenderlo, seguirlo, farlo conoscere, curarne la traduzione e la, diciamo, la localizzazione per il mercato italiano di opere fondamentali che sono l'edizione critica del diario di Anne Frank, uscito per Einaudi, e poi soprattutto la distruzione degli ebrei d'Europa, che non era stato, che è arrivato al 1996, non era stato ancora colpevolmente tradotto nel nostro paese, non diciamo perché, però opera somma con cui non si può ovviamente, a cui non si può prescindere, che Frediano Sessi, anche se è stata un'opera di 1500 pagine, ha in buona parte tradotto, curato, e poi naturalmente un'altra grande opera curata da lui insieme in una sorta di trinità, insieme a Enzo Pollotti e Renato Sandri, che tutti noi conosciamo, ci studiamo, poi per l'Istituto della Resistenza un titolo particolarmente importante, che è il Dizionario della Resistenza, uscito da Einaudi in due volumi, che fu un'opera che naturalmente, pensate, è venuto poi a tanti anni di distanza dall'altro grande dizionario che era in sette volumi, quello della Pietra, che però teneva degli anni 68-67, teneva conto ovviamente di un quadro storiografico, di una cornice ideologica in parte ampiamente superata. Ecco, il dizionario Einaudi è ad oggi l'opera di riferimento per quello che riguarda la grande opera di sintesi e per quello che riguarda la resistenza in Italia. E poi finisco solo, e ti lascio la parola immediatamente, per dirvi, l'attività di Frediano ha fatto sì che nel 2016, l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, siano usciti a nome suo Primo Levi, Il veleno di Auschwitz per Marsilio, che è una curatela e una messa a punto del Levi televisivo, cui lui ha scelto, anche ha fatto la scelta, questo grande corpus di interviste che Levi intellettuale come personaggio pubblico televisivo ha dato. La curatela di un testo uscito per Marsilio anch'esso, Racconti dal ghetto di Uch di Sitrin, la ristampa, che però non è solo una ristampa ma è un aggiornamento della edizione di Hilberg 2016, appunto con la prefazione, la nuova prefazione, la traduzione in greco appunto del libro che vi ho appena detto, e poi tengo anche per ultimo la nostra guida ad Auschwitz che abbiamo confermato. Ecco, io avrei finito dicendo solo, ricordando che vedete, questo è il libro di cui, se non vi do l'anno 2007, scusa, 2007, certo, Foibe Rosse, questa sempre fa parte di questa attività, diciamo, di scrittura letteraria, però innestata su documentazione storica, in cui si occupa di una vicenda tragica, terribile, di grandissima violenza e disperazione appunto del confine orientale, e questo poi è l'oggetto della conferenza. Tre ultime brevi notazioni che lo riguardano e sono abbastanza curiose, e ha un suo proprio sito web sul quale voi potete poi vedere la sua attività, non ha sito Facebook, vero? E questo già è abbastanza interessante, quindi è fuori da questa, ha una voce su Wikipedia, gli è dedicata, cioè vuol dire che lui sta in quei 7.000 volumi che Wikipedia oggi, no? Sapete, hanno detto, se Wikipedia venisse tirata a stampa sarebbero 7.000 volumi, però ci sei anche tu in quei 7.000 volumi. E poi è stato oggetto di insulti feroci da parte di alcuni negazionisti italiani. Ecco, e questo è Frediano Sessi, spero di non ho dimenticato tantissimo, ho dimenticato, ma insomma Frediano che ci parlerà appunto delle questioni legate, della complessità legata al confine orientale. è meglio fondare che
allora sera, grazie Carlo di questa lunga e forse per qualcuno noiosa introduzione per quanto mi riguarda. Io credo che uno degli insegnamenti più importanti della storia del Novecento e anche dei primi anni di questo secolo si sta dando sia pur tenendo conto delle diversificazioni dei fatti, degli accadimenti, delle cronologie, sia che la storia va vista e va letta dalla parte delle vittime. Ripeto, pur tenendo conto delle diversificazioni, delle comparazioni che sono necessarie. E in questa ottica, che io ho discusso a lungo con Setan Todorov, un caro amico, quindi la perdita di qualche giorno fa, improvvisa, mi ha lasciato anche un dolore abbastanza profondo. E in questa ottica ho sempre lavorato e sviluppato per cercare di ricostruire attraverso le vite individuali, vite che ho sempre considerato emblematiche per raccontare dei frammenti di storia, dei pezzi di storia, quindi ho cercato di usare l'occhio di una storia individuale per raccontare una storia più generale, vissuta da tutti. Ovviamente questa è una posizione, diciamo, che io dichiaro immediatamente, non c'è storia oggettiva, proprio il lavoro di ricerca storica ci insegna che le centinaia di migliaia di documenti che noi guardiamo poi vengono incrociati, selezionati e si fa una selezione del racconto che questi documenti ci suggeriscono, ci fanno ricostruire. Dunque non c'è oggettività storica e non stupisce se, come ricordava Carlo prima, questo particolare grumo di storia, poi spiegherò perché questa parola, che si svolge tra Trieste, Gorizia e l'Istria, è particolarmente controverso dal punto di vista delle letture e delle interpretazioni. Perché? È ovvio, in questo grumo di storia, in questa regione dove arrivano a confrontarsi e arrivano a influire sulla popolazione in modo violento due totalitarismi, consentitemi di usare rapidamente questo termine senza darne una spiegazione storica che ha, e magari durante il dibattito potremmo anche parlare di questa voce così negata negli anni 50-60 di totalitarismo. Due totalitarismi, vale a dire il totalitarismo comunista incarnato da un mito della storia comunista europea, Tito, in quanto combattente e resistente, e un totalitarismo nazista, avvicinato a un totalitarismo non certo meno violento, che fu il fascismo in terra istriana, in terra jugoslava, in terra d'occupazione. Ad Atene ricordavo che se i soldati italiani avevano difeso i 15.000 ebrei nella loro zona d'occupazione, in realtà erano stati grandi criminali di guerra con i civili greci, quindi anche il fascismo. Ora, in questa terra si incrociano in un grumo quasi inestricabile che si rivolge sulla popolazione questi totalitarismi che abitano gli anni 30-40 del nostro Novecento. Perché entrare allora all'interno di questa storia attraverso una vita? Beh, proprio perché io sono convinto che se noi facciamo una riflessione storica generale, ci troviamo essenzialmente divisi proprio perché la storia non è una matematica, e poi anche la matematica, i filosofi della scienza mi dicono che si può discutere, ma non è una matematica oggettiva, è una rielaborazione che passa attraverso la ricerca documentaria, la selezione dei documenti e anche l'appartenenza ad una comunità che mi spinge a rielaborarla, a interpretarla in un determinato modo. E in questa storia, l'uso pubblico di questa storia è sotto gli occhi di tutti ancora oggi. Fascisti, comunisti, socialisti, democratici cristiani, il ruolo di De Gasperi, il ruolo di Togliatti, eccetera, eccetera, eccetera. Per me entrare in questa storia attraverso una singola persona è stato determinante, quasi illuminante, perché mi ha consentito di fare due passi, di conoscere non soltanto dalle testimonianze, ma come voi sapete chi fa ricerca storica va a cercare i luoghi, va a cercare i documenti, va a cercare i materiali oltre che le testimonianze. Non solo io sono entrato nella vita e nella morte tragica di Norma Cossetto, ma in quell'anno 2005, fine 2004-2005, grazie a un ufficiale della finanza, ho potuto vedere con grande dolore il magazzino 18, che era chiuso dal 1948 e che adesso invece è stato aperto 10 anni dopo ed è diventato luogo di una mostra. Che cosa c'è nel magazzino 18? Più di 10.000 metri quadrati di stanze al primo e al secondo piano del Porto Vecchio di Trieste. Ci sono le case, quel che resta delle case, erano i cubi, quel che resta delle case degli esuli. Ora dicevo a Carlo, venendo qua, che non solo ho visto i letti, le lettiere, gli armadi, le cassettiere con dentro ancora i tizi, i quaderni di scuola ancora scritti, le posate, i bicchieri, le fotografie di famiglia, ma ho visto le bare. Ed era una continua, in ogni stanza c'erano 3, 4, 5 case che si ripetevano, mestieri, c'erano macchine da cucire, macchine da scrivere, c'era una farmacia intera che era stata trasportata con i vasi, c'era tutto quello che coloro che a un certo momento erano fuggiti dall'Istria, esuli, avevano portato con sé nella speranza di poter poi recuperare quel che restava della loro casa quasi subito, dopo essere stati depistati in scuole vecchie, in magazzini, dove addirittura a Trieste non potevano uscire e entrare a certe ore del giorno e della notte, perché erano chiusi. Passa il tempo, vengono smistati nelle varie città, a Verona, Mantova, Brescia, persino in Sardegna. E quando vanno, e alcuni addirittura partono e vanno in Canada, negli Stati Uniti, e quando tornano, che possono tornare a questo magazzino 18, dove è stivata la loro casa, ma la loro casa significa l'oggetto che porta in sé la memoria della vecchia famiglia, le cose che si sono abbandonate lì sul momento, vi dicevo, le bare con dentro le ossa. Quando tornano, la ditta napoletana che aveva il deposito di queste merci chiede a loro un prezzo talmente alto che non riescono a riscattare, se non in pochi, quello che hanno lì, e quindi lo abbandonano. Chiamai allora nel 2005 il Corriere della Sera, con cui lavoravo da diversi anni, mi feci mandare un fotografo, feci fare qualche fotografia e chiamai questo magazzino 18 il magazzino della vergogna. Ora, io non ero mai stato censurato dal Corriere della Sera e non lo sarò mai più dopo questa vicenda, ma quell'articolo fu tagliato e quelle fotografie non andarono se non come fotografie di una mostra e non di una realtà drammatica che io avevo visto e che mi aveva fortemente ferito. E da qui allora, è giusto che io vi spieghi come sono entrato in questa storia, In questa storia sono entrato attraverso delle storie individuali, la storia individuale di Norma Cospetto e la storia individuale di queste migliaia di abitazioni rinchiuse con una chiave enorme. Fra l'altro questi luoghi erano stati visitati più volte dai ladri, delle cose più belle erano state rubate, le cassettiere, i mobili, i quadri erano stati anche rubati. Chi se ne interessava? Molte seggiole erano accatastate come se fossero lì pronte per essere bruciate. Insomma, un'impressione emotiva molto forte. Che cosa era successo? Ecco, allora sì, mi interessava ricostruire da una parte la storia di Norma Cospetto, ma anche mi interessava capire, attraverso l'aiuto di amici storici, dei miei maestri, attraverso la lettura dei documenti, adagio, piano piano, questo grumo di storia di cui ho parlato prima. Cioè lì capita di nascere in un paese in pace, in una zona florida, come il Veneto o come la Lombardia, capita anche di nascere o di vivere, per ragioni strane, in una zona dove accadono delle cose insieme, tremende e di difficile spiegazione, che poi vengono spiegate, vorrei insistere su questo concetto, non a partire da una lettura storica documentale con i documenti che si incrociano, ma vengono spiegate, come io tento di spiegarla, a partire dalle storie personali. Mi era già capitato, quando avevo cercato di capire una rappresaglia dentro la Resistenza a Gubbio, di trovare i genitori di quei 3 ragazzi che sono stati uccisi dai nazisti come rappresaglia, e di trovare che questi genitori ce l'avevano con i partigiani, non con i nazisti, perché erano stati i partigiani che avevano fatto un'azione che aveva poi scatenato una rappresaglia, e in questa rappresaglia erano morti 3 giovani, 18, 20, 22 anni. La memoria, figuratevi il ricordo, e la storia che si confliggono e che a volte impediscono, quando il grumo è molto forte, di ricostruire. Ho scoperto, per esempio, e poi adesso vengo sugli aspetti storici che molti di voi conoscono, che il fascismo in quelle zone non era il fascismo dell'Emilia Romagna, picchiatore, non era il fascismo di Roma, che ci sono tanti tipi di fascismi, e che per Norma Cospetto, per esempio, essere fascista significava essere italiana in una località dove si sentiva minacciata, nella sua italianità. Vivere da italiana, perché si sentiva minacciata nella sua italianità? Beh, perché il fascismo era entrato con una scure, aveva imposto la lingua italiana, aveva vietato di parlare le lingue del luogo, aveva fatto cambiare i cognomi, aveva fatto cambiare i nomi delle vie. Parlare una lingua diversa dall'italiano era reato. Aveva nazionalizzato aziende, aveva trasformato il sistema di finanziamenti agroindustriali, aveva fatto un lavoro non soltanto di occupazione feroce e brutale, oggi possiamo dire così. Consentitemi di leggere un pezzo della circolare 3C del 1 marzo del 1942 del generale Roatta, che prevede di incendiare e demolire case, uccidere ostaggi, internare la popolazione civile. Era previsto l'internamento delle famiglie a cui mancassero dei membri maschi sospetti di essersi uniti ai ribelli. Le disposizioni dei comandanti di divisione del generale Roatta nell'agosto del 1942 si chiudono con la frase: si ammazza troppo poco. Eppure, nonostante l'occupazione durissima del regime, Norma non è una fascista militante, così come non lo sono tante ragazze della sua età. Studia a Padova, ed è certo, ha un altro difetto per coloro che poi la prenderanno di mira: è figlia di un possidente terriero, è un capitalista suo padre, pur essendo amato dai suoi contadini. e questo è scritto in alcuni documenti, non nelle testimonianze, è un possidente terriero. Quando arriverà l'esercito di Tito è un capitalista, non solo è un capitalista, ma è un possidente terriero in una zona occupata dai fascisti, quindi è anche un fascista automaticamente. Così come sono fascisti, io ho letto questi incontri drammatici che ci sono stati tra comunisti triestini e goriziani che vanno in terra istriana e che discutono con i comunisti titini e che dicono: beh, scusate, adesso discuteremo più avanti, quando avremo vinto la guerra contro i nazisti, che cosa sarà di questo territorio, perché volete che ne discutiamo adesso? Noi non siamo d'accordo. Ebbene, questo "noi non siamo d'accordo" produrrà che una parte di questi militanti del Partito Comunista Italiano vengano infoibati nella prima ora. Quindi, vedete, man mano che vado avanti nel ricostruire, addirittura con la fortuna che forse oggi non c'è più, perché ho saputo che le scuole buttano via gli archivi, i documenti, i temi, con la fortuna che ho avuto di trovare la scuola elementare, la scuola media, la scuola superiore che aveva fatto a Gorizia Norma Cossetti, quindi la possibilità di consentire di ricostruire anche il suo pensiero. È vero che in un tema noi magari scriviamo qualcosa che va bene alla professoressa, però non si può mentire per 4 pagine e non si può mentire in una tesi completamente fatta. Cioè, qualcosa della personalità di questa donna, di questa ragazza, veniva fuori. Era praticamente una donna che aveva dei pensieri, ma non era una militante. Era una donna che pensava che suo padre fosse dalla parte giusta, lo amava, lo rispettava. Siccome suo padre era un possidente terriero, era fascista, lei si sentiva fascista. Come capita, io sono un professore, mi capita di vedere molti ragazzi, ahimè anche oggi, che si dicono neonazisti. Allora basta interrogarli su che cosa sia per loro questo essere neonazisti per capire che non hanno fondamento su queste conoscenze. E in queste storie che io ho ricostruito ne ho trovati tanti di giovani che drammaticamente sono finiti male, che hanno sostenuto delle posizioni, ma che erano posizioni che, come dire, non erano incartapecorite, non producevano violenza, non producevano reazione contro l'altro. Ebbene, noi sappiamo, e Norma Cossetto sarà vittima della prima ora, sarà violentata e sarà vittima degli infoibamenti della prima ora. E pensate, diventa, lo dico perché la storia, vi ho già detto all'inizio, lo so anch'io, è molto dichiaratamente soggettiva anche per chi vede 100.000 documenti, quando io ho cominciato a cercare su Norma Cossetto e sul contesto della storia, ho trovato che coloro che l'avevano eretta a simbolo martire come donna delle foibe non ne conoscevano niente. Avevano sbagliato il nome del paese dove era abitata, avevano sbagliato il nome del cimitero dove si trovava, avevano sbagliato tutto, cioè non avevano ricostruito attentamente la vicenda di questa donna, non erano andati a leggere i suoi pensieri, le sue idee, l'avevano semplicemente presa per dire maledetti i comunisti che agli esuli che arrivarono al porto di Trieste gridarono fascisti, 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 gli operai, i sindacati, tremendo, no? Per fare politica, non per fare storia. Dunque, veniamo a che cosa succede, che cosa sono le foibe dal punto di vista storico. Ci sono 2 periodi, però va detto subito una cosa importante a cui io sono arrivato, che magari poi vi spiego meglio. Nel trattare di questo evento storico ci sono 2 posizioni oggi in Italia abbastanza forti. Una riduzionista, che è molto diffusa negli intellettuali di centro-sinistra, diciamo, che dice: beh sì, è vero, Tito in fondo, perché ormai i documenti e le ricerche sono acquisite, i nomi sono venuti fuori, Tito in fondo è vero, ha ucciso queste persone, spesso ha ucciso degli innocenti, ma si tratta di un comunismo di guerra. Ora, a questi io ho fatto l'osservazione banale, se volete, ma scusate, anche il nazismo si presenta come inventore con il fascismo. Noi conosciamo la politica sociale oggi. Chi è che inventa la politica sociale moderna? Nazismo e fascismo. Allora, se poi, andando avanti con lo sviluppo del regime, diventa aggressivo e violento, è perché si tratta di un nazismo di guerra. È possibile dare questa lettura? Assolutamente no. E c'è una parte di negazionisti, coloro che dicono assolutamente che questi fatti sono gonfiati, non sono accaduti, e che la colpa è principalmente dei fascisti e che si tratta di una vendetta di compensazione. Ora, quando si vanno a vedere i nomi, io sono andato a vedere i nomi sui luoghi, naturalmente con ricerche molto difficili, poi su questo, se non vi tedio, mi fermerò rapidamente a leggervi come si fa la ricerca di questi nomi, e perché chi fa ricerca storica sui documenti non può esagerare sul numero, ma deve lavorare su quello che si trova, no? Benissimo. Quando sono andato a vedere i nomi, se di vendetta si parla, beh, dentro le foglie della prima ora, che sono state il primo gesto di vendetta, dovrebbero esserci solo fascisti. E fascisti che hanno incarichi importanti. Ora, guarda caso, i fascisti che avevano incarichi importanti se ne sono andati molto prima. E dentro le foibe della prima ora ci sono preti, farmacisti, postini, membri del Partito Comunista Italiano, certo, donne giovani e non solo giovani, ragazzi, bambini, ragazze, che potevano essere di famiglie che erano lì con il regime, ma come Norma Cossetto partecipava di un'idea del fascismo che non era certo quella che avevano i fascisti che picchiavano Gobetti a Torino, come del resto gli stessi fascisti del Meridione elogiavano il fascismo perché portava a loro delle riforme importanti per l'agricoltura, per la vita sociale, eccetera, eccetera. Ora, allo scadere dell'8 settembre del 1943, succede una cosa tremenda, vale a dire, la zona resta senza governo. E in parte è abbastanza documentato, anche se non è assodato in maniera sistematica, che in questi moti che porteranno all'arresto, alla violenza e all'infoibamento di queste vittime, in parte c'è anche un aspetto di rivolta arcaica contadina. C'è un po' in tutte le situazioni storiche che io ho studiato, anche quando arrivano i nazisti in Unione Sovietica nell'agosto del 1941, i contadini ucraini, i contadini sovietici uccidono gli ebrei perché gli ebrei erano proprietari terrieri e i tedeschi li lasciano fare. Cioè c'è anche lì un aspetto, quando si scatena qualche cosa che ha a che fare con la violenza muove alcuni spiriti o alcuni rancori che si producono. Ma ripeto, le foibe non furono una vendetta ai danni dei fascisti, non furono una risposta, come taluni dicono, giustificata dalla rabbia popolare contro l'occupante fascista. Non è così che si possono leggere oggi. Come? Quindi non furono una giusta resa dei conti. Come? Non furono, e qui vado contro la terza lettura, vado contro naturalmente, avendo letto attentamente la documentazione, ma avendo preso una posizione sui documenti che ho letto, no? Chiaramente, non furono una violenza contro l'italianità, cioè non furono un eccidio etnico. Molti danno questa lettura, è una lettura possibile, ma allo stato attuale di quello che noi conosciamo non è sostenibile, non è più sostenibile. Era una lettura sostenibile negli anni 60, come per quanto riguarda l'antisemitismo, Poliakov, il grande Poliakov, nel 1961 scrive un libro che noi traduciamo in un altro modo, intitolato Breviario dell'odio, cioè che cosa ha fatto sì che i nazisti uccidessero gli ebrei? L'odio. Poi scopriremo che invece non è l'odio che produce questo. Quindi siamo all'interno di una lettura che mette in discussione le prime ricerche molto coraggiose che venivano fatte anche da sacerdoti, da persone che si sono messe dalla parte immediatamente delle vittime, che hanno avuto questa grande intuizione, che non potevano abbandonare queste persone, queste famiglie che avevano perso tutto. Norma Cossetto, io ho incontrato più volte la sorella, aveva lasciato la casa e la casa era abitata da altri e le proprietà erano di altri, non aveva più niente e non era stata aiutata scappando con la madre che poi morì di crepacuore e non era stata aiutata nemmeno dallo Stato. L'aiuto dello Stato ai profughi, agli esuli, non è arrivato seriamente. In questo primo moto di infoibamento, sequestri di persone, razzie, linciaggi, violenze sulle persone, sulle cose, sopraffazioni, processi sommari, efferatezze di ogni sorta, e in questo clima selvaggio esistono chiaramente dei documenti che ci sono dei comandi, degli ordini precisi dell'esercito di Tito. Cioè c'è la rivolta contadina, è vero, c'è una parte della rivolta contadina, guardate la storia un po' a volte si ripete, nei totalitarismi alcuni metodi sono simili, anche nei metodi delle prigioni, anche in Ucraina, in Lettonia, in Lituania, nella Russia che viene invasa, c'è una colpa dei contadini che uccidono gli ebrei, ma gli ordini arrivano da Heinz, da Himmler, da Hitler. In questo caso ci sono ordini precisi di intervenire non soltanto sulla popolazione locale ma anche sui nemici del popolo, in quanto fascisti e in quanto nemici di classe. Vedete, Norma Cossetto ci sta dentro perché è figlia di un proprietario terriero, anzi di una persona che è presidente di una banca. Ora, il progetto è chiaro fin da subito, già negli infoibamenti della prima ora, slavizzare quella terra e convertirla alla dottrina comunista titina. Chi oppone resistenza o chiede tempo per valutare il piano di conquista al termine del conflitto viene eliminato, ma nel modo più globale, deve scomparire, non si deve più vedere, perché fare scomparire il cadavere vuol dire anche fare scomparire la violenza che si è compiuta, il crimine. Non solo, violentare una donna come Norma Cossetto e come tante altre e mettercisi in 16, in 15, in 20, significa che la colpa è ridotta, che non c'è rimorso, perché lo fanno tutti, perché è un fatto storico, non è un fatto individuale. La stima e il calcolo dei numeri delle vittime infondate variano su questo aspetto del problema storico e dopo torneremo sui numeri. Naturalmente sui numeri c'è un grosso conflitto, come se dire 20.000 o 4.000 fosse ridurre la portata del dramma. Anche se fossero 20 persone uccise in questo modo sarebbe un dramma incredibile. La seconda ondata di violenza, notate che alla fine di questa prima ondata, che va dall'8 settembre ai primi di ottobre, quindi dura un mese del 43, dopo chi arriva su quel posto? Dicevo, un grumo di totalitarismi, arrivano i nazisti e i nazisti fanno il resto. Addirittura ci sono questi storici riduzionisti che dicono, i partigiani di Tito avevano dei prigionieri, sapevano che se i nazisti li avessero trovati coi prigionieri li avrebbero fucilati, a questo punto si sono liberati dei prigionieri. Come si fa a liberarsi dei prigionieri? Lasciali andare. Perché ti vuoi liberare i prigionieri uccidendoli e buttandoli in una foiba carsica in modo che non si... magari vivi. Sapete che quando quel famoso ufficiale dei vigili del fuoco è andato giù nelle foibe, ha tirato su i cadaveri, ha visto che molti di loro non avevano il colpo finale alla testa, non erano stati uccisi, sono morti cadendo vivi nella foiba. Pensate all'orrore, pensate alla violenza, pensate all'assurdo. Non solo torturo, non solo violento, non solo li porto via dalla famiglia e non faccio sapere nemmeno dove sono, non solo quando vengono alcuni che appartengono al Partito Comunista Italiano dico sì state tranquilli, li libereremo, sono dei vostri compagni, li libereremo, li faccio sparire, ma li uccido brutalmente, con la maggiore brutalità possibile, li butto in una tomba vivi. La seconda ondata di violenza invece è naturalmente più, lascia meno dubbi nell'interpretazione. Fin da subito ci sono scrittori che ne parlano immediatamente, che parlano del terrore a Trieste, a Gorizia, dell'arrivo delle truppe titine prima degli alleati. E in questo caso ci sono infoibamenti, ma ci sono soprattutto dei rapimenti, dei sequestri di persone, delle persone che spariscono, per esempio, in mare. Si va quindi, è nel maggio del 1945, l'entrata delle truppe jugoslave a Trieste e a Gorizia, e si va dall'arresto e dall'internamento massiccio di militari italiani, molti dei quali moriranno di stenti nei campi di concentramento o verranno liquidati sommariamente, alla persecuzione, repressione e uccisione dei nemici del popolo che verranno portati in alto mare e buttati in mare. O addirittura membri anche del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale, in disaccordo con questi metodi, con il progetto di annessione comunista, addirittura verranno fatti sparire nei campi titini e lì massacrati, sottoposti anche a esperimenti medici. Ricordate chi faceva gli esperimenti medici nel 1933 a Dachau? Nel campo dell'Aile di... Così che il terrore rosso abita nelle strade anche tra coloro che si sentono vicini idealmente a Tito. Ci sono dei compagni comunisti e socialisti che vanno a braccia aperte incontro alle armate di Tito e vengono arrestati perché non ortodossi, perché dicono: beh, adesso ci troveremo a discutere che fare di queste terre, siete dei compagni, siamo della stessa idea. Si parla di 5.000 vittime, anche se qualcuno azzarda una cifra su cui ancora non è stato posto il timbro della storia, pari a 10.000 vittime. Una parte delle vittime finisce appunto nelle foibe, l'altra parte, più che di infoibati, si può parlare, è minima la parte che finisce nelle foibe, ma più che di infoibati si parla di sequestrati e comunque di persone che non sono più tornate e di cui ancora non si sa che fine abbiano fatto. Torniamo ai numeri, vado rapidamente perché questo è un dettaglio che ho provato a sintetizzare perché ci sono interi volumi sul calcolo dei numeri. Quante le vittime? Vale a dire gli infoibati, i deportati e gli uccisi, rispettivamente nell'autunno del 1943 e nella primavera del 1945. Sul piano del metodo storico, se è possibile avere un quadro abbastanza completo della dinamica militare e politica che presiedette alle stragi, un po' ve l'ho raccontata, resta ancora aperto l'interrogativo sul numero effettivo delle persone scomparse. Nessuna indagine completa è ancora stata condotta sui registri anagrafici delle località che vennero cedute alla Jugoslavia. Adesso la Jugoslavia è scomparsa. Le difficoltà sono molte perché la regione in oggetto vedeva la presenza di militari provenienti da altre province italiane, di civili sfollati e non solo dalla Dalmazia, ma anche da province meridionali italiane e di intere comunità che avevano abbandonato le proprie residenze in seguito alle operazioni militari, all'evacuazione e ai bombardamenti. È dunque molto complesso ricostruire il quadro degli abitanti residenti, domiciliati o solo stanziali presenti nei giorni tra il 43 e il 45. Quindi questo è un primo problema, che non è politico, è concreto, è statistico, e naturalmente senza dimenticare che molti uffici anagrafici sono stati distrutti e quindi ci sono dei vuoti, come per il calcolo delle vittime del nazismo, che non si potranno mai assolutamente coprire. Inoltre è ragionevole ritenere che la scomparsa di militari e civili provenienti da altre province sia stata registrata solo presso le località e i comuni di provenienza. Cioè, se c'era un fascista, un militare fascista in Istria che veniva da Cagliari, beh, il fatto che lui non sia tornato dalla guerra o da un comune della provincia sarà registrato lì, no? Quindi la ricerca, capite, è molto difficile, non sempre si possono utilizzare come fonti attendibili gli elenchi nominativi con le imputazioni da parte delle autorità jugoslave contro le vittime, spesso viziati da errori e da omissioni. Senza dimenticare che la Jugoslavia, quando era Jugoslavia, non consegnava documenti. È tipico dei regimi totalitari distruggere i dati che riguardano le loro vittime, lo hanno fatto i nazisti, lo hanno fatto i fascisti. Lo fa la Cina, sull'Unione Sovietica sappiamo quale difficoltà esiste ancora oggi, ancora recentemente gli archivi di questa grande associazione sono stati informatici, sono stati sequestrati da Putin, da una legge di Putin, quindi figuratevi. Per quanto riguarda gli eccidi perpetrati in Istria nel settembre dell'ottobre del 43, nel corso di 31 esplorazioni in cavità naturali o artificiali vennero recuperate 217 salme, tra le quali 116 civili. Ma il numero degli scomparsi, secondo alcune fonti accertabili, si aggira intorno ai 500, pari allo 0,06 della popolazione dell'area. Non tutte le cavità, questo non è il numero definitivo, questo è quello che è stato trovato, non tutte le cavità poterono essere esplorate. Era impossibile andarci dentro. C'erano caduti dentro diverse persone, ma andarci dentro anche con degli argani, con degli speleologi, era praticamente impossibile. Recentemente gli speleologi sloveni hanno ritrovato altri resti umani sulle alture tra Capodistria e Trieste, ma non abbiamo ancora la quantificazione. Dalla lontana Zara vennero segnalati 200 casi di persone scomparse, per lo più deportati dalle forze jugoslave nell'ottobre del 1944, dopo che la maggior parte della popolazione aveva abbandonato la città ormai distrutta dai bombardamenti. Infine, nel periodo maggio-giugno 45, da Fiume risulterebbero scomparse 500 persone, di cui 242 sono civili. Alla fine della guerra, il governo alleato tra Gorizia e Trieste arrivò alla riesumazione di altre 464 salme, di cui 217 civili. La riesumazione più consistente riguarda la foiba di Jelenka Jama, oggi in territorio sloveno, che portò alla luce 156 corpi in maggioranza civili. Portate pazienza, è bene che facciamo questo ragionamento, perché il problema non è dei numeri, il problema è della lettura della storia. E sui numeri, secondo me, bisogna essere seri, perché sapete, il negazionismo contro le camere a gas e contro gli eccidi del nazismo e del fascismo è nato perché i testimoni, coloro che hanno vissuto questo pezzo di storia, hanno detto dei numeri fuori misura, che poi la ricerca. Allora, se mentite su questa cosa, mentite su tutto il resto. Quindi io su questo, che non ho appartenenza politica, ho una scuola laica, non mi interessa. Certo, c'è chi dibatte che erano di più, chi dibatte che erano meno, non mi interessa, mi interessano di più questi punti di arrivo. Infine, per non appunto tediarvi con i conteggi, nel 1947 il governo militare alleato compilò un elenco degli scomparsi tra Gorizia, Trieste e Pola, che arrivò a 3.419 vittime, mentre un elenco pubblicato dal sindaco di Trieste, Gianni Bartoli, negli anni 60, dà informazioni su 4.122 scomparsi. Le forti disparità sui conteggi sono causate non solo da ragioni di uso politico della storia, l'abbiamo detto, ma anche da errori grossolani, cui il non specialista incorre spesso perché la stessa cavità viene chiamata con nomi diversi. Capitava anche a me quando ho studiato la resistenza con Lotti, con Sandi, abbiamo fatto un dizionario regionale e locale, quando siamo andati a discutere quanti partigiani erano stati uccisi, c'era il nome di battaglia e il nome vero, poi c'era il nome finto se era ebreo, e diventavano tre, invece era uno, e così via. Le forti disparità, dunque, gravi sono comunque, secondo me, le affermazioni che si muovono a indicare la foiba di Bassovizza come l'elemento simbolo, perché non è così, è riduttivo per tutta l'area drammatica di tutte le vittime che ci sono state in Istria e soprattutto di quello che è successo dopo, su cui vorrei tornare, magazzino 18. Concludendo, come accade anche per altri genocidi del Novecento, il conteggio dei numeri è sempre difficile e complicato, si deve attenere ad alcune fonti certe. Che dicono questo non vuol dire che sia così, vuol dire che le fonti che danno i nomi e i cognomi hanno raggiunto questi dati. Circa 700 le vittime della prima ondata, tra 4.500 e 5.000 le vittime della seconda ondata, che si elevano a 10.000 se si comprendono le persone deportate o uccise altrove. In totale, allo stato della ricerca attuale, il numero delle vittime e degli assassinati che si possono conteggiare non supera gli 11.000. Vedete come si abbassa. Ma questo non è un problema, guardate che questo crea scandalo. Io e Carlo stiamo discutendo con uno storico francese del numero degli ebrei ungheresi che sono arrivati ad Auschwitz. Ufficialmente si dice 465.000, ma i dati dei convogli di Auschwitz sono 180.000. Allora, cosa facciamo? Insistiamo sul numero, che non è documentabile, o ci appoggiamo sul documentabile? Il dramma è lo stesso, ha la stessa portata, ha la stessa virulenza storica, non cambia. Finisco, se non siete stanchi, a causa delle foibe e della violenza subita in nome di un nazionalismo esacerbato, comincia l'esodo dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia. 300, e qui i numeri sono certi, o 350.000. Perché 50.000 di differenza? Perché ci sono alcuni che se ne sono andati prima e probabilmente non a causa dello spavento. Anche simbolico, capite? Cioè, quando voi capite, se leggete la storia di Mamma Cossetto, entrano in casa vostra, vi portano come padroni, vi portano via tutti, non vi è mai capitato la sfortuna di avere un ladro in casa? Non vi sembra che abbia sporcato la vostra casa, oltre ad avervi portato via denaro e qualcosa, buttando per aria le cose? Non vi sembra che la casa debba essere disinfettata? Ecco, allora, chi riceve le truppe titine o i contadini in casa che con una rivoltella fanno quello che vogliono e che poi minacciano, è chiaro che dice, beh, io me ne posso andare, me ne vado subito. Sono dentro l'esodo o sono fuori dall'esodo? Io li metterei dentro l'esodo, quindi io sono per calcolare 350.000. Dopo le prime sporadiche fughe del 43, il primo esodo massiccio fu quello di Fiume, che iniziò il 3 maggio del 45 con l'entrata dei partigiani titini in città e proseguì per tutto il 46 e il 47. Poi venne quello di Pola, dalla fine del dicembre del 46 al settembre del 47. Fu il 95% della popolazione ad abbandonare la città, che in breve divenne fantasma, una città fantasma. E nonostante fuggisse verso l'Italia anche la classe operaia e un gran numero di comunisti italiani, di contadini, i tribunali del popolo, che agivano con massicci sequestri e li spaventavano, chi fuggiva dall'Istria Rossa poteva essere solo un criminale fascista. Ora, quando vi fanno vedere per il giorno del ricordo delle navi che arrivano e non vi mettono l'audio, beh, in questo audio c'è un grido, fascisti, 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 degli operai del porto di Trieste, che non sanno, che sono mal istruiti. e che sono mal istruiti non solo da Togliatti o dai sindacati, ma anche da De Gasperi, perché il problema dell'Italia lì è che non si devono pagare i debiti di guerra. L'Italia, che è nella miseria più nera, torniamo nel 1951 a leggere l'inchiesta parlamentare pubblicata da Einaudi sulla miseria in Italia, un argomento che, una parola che oggi non usiamo, no? Miseria, diciamo povertà. La miseria in Italia, 800 calorie al giorno per ciascuno da mangiare, vuol dire niente, vuol dire morire di fame, case fatiscenti, fogne a cielo aperto, industrie che non funzionano, la miseria in Italia è un'inchiesta che non riguarda solo il meridione o il centro Italia, riguarda l'alta Italia. Ebbene, è chiaro che l'Italia, quando si trova in queste condizioni, dice i soldi li metto nella ricostruzione, ma l'Italia, che si è pulita l'onore con la resistenza partigiana, ma che invece ha fatto una guerra dirompente e criminale in zona d'occupazione ed è stata alleata dei nazisti per molto tempo e voleva costruire in quella zona un lago italiano, l'Adriatico doveva diventare un lago italiano, avrebbe dovuto quantomeno ripagare i danni di guerra. Non lo ha fatto con la Grecia, non lo ha fatto con l'Albania, col Montenegro, non l'ha fatto con la Slovenia e la Croazia, non l'ha fatto con gli italiani e non solo, che sono arrivati qua come esuli e che erano anche maltrattati o malvisti, perché quando arrivavano nelle scuole avevano magari degli aiuti e chi lavorava e si trovava in condizioni di miseria in quegli anni diceva: ma tu hai degli aiuti e perché hai degli aiuti e come mai? E quindi avevano perso tutto. Dunque concludo: primo tempo le foibe, secondo tempo il terrore, la morte, le violenze, secondo tempo ancora l'esodo forzato, terzo tempo il campo profughi e la vergogna della miseria, la depressione e la certezza dell'identità perduta, quarto tempo il magazzino 18 di cui vi ho parlato, cioè i beni che non possono essere recuperati perché non ci sono i soldi per pagare il deposito dei beni. Pensate, anche questa è un'assurdità, no? Sono costretto ad abbandonare la mia casa, porto la mia casa in un cubo, dico cubo perché quando sono andato al magazzino 18 c'erano gli armadi intorno e le reti dei letti e dentro c'era tutto il resto della casa e c'era una specie di corda, naturalmente i furti avevano fatto sì che le corde da molte parti erano cadute. Masserizie che non furono mai ritirate dai loro proprietari. Ora, concludo citando ancora Todorov, l'amico Todorov: la trasmissione del passato non deve riassumersi nel culto passivo degli eroi o delle vittime, ma deve insegnarci qualcosa sul presente, a partire dall'analisi delle nostre colpe, non delle colpe degli altri. Su questo tema, su questo terreno, io sono convinto che noi riusciremo, e ci stiamo riuscendo anche grazie al giorno del ricordo, che come il giorno della memoria viene molto criticato perché si fa spesso della retorica, perché si pubblicano libri che non sono libri, perché si fanno trasmissioni anche vergognose, no? Però sono scadenze, riti importanti in una società che si frantuma sempre di più e si secolarizza, che non ha più o sembrano non avere più dei collanti, e soprattutto ci consentono di ripensare drammaticamente a queste persone, a Norma Cossetto e a tutte le altre che non solo hanno perso la vita ma hanno perso anche il futuro, e queste ci dicono che il nostro futuro e il loro futuro è nelle nostre mani, oggi e domani. Dunque, questa è una storia importante che spero si riesca a leggere sempre più in modo condiviso, come si sta facendo con altre storie, non con quella del fascismo, perché la bellezza della storia è che a un certo momento gli storici, pur partendo, come vi ho detto, da posizioni soggettive, perché è soggettiva la selezione dei documenti, la lettura dei documenti, a un certo momento su alcuni temi di fondo arrivano a una condivisione complessiva, cioè arrivano a quelli che Todorov chiamava gli universali, cioè non le verità definita, una verità in evoluzione che non è però la verità d'opinione, cioè la verità politica o la verità pubblica. È una verità che ci aiuta a capire anche che il nostro passato ci serve per progettare il futuro.